Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo tartino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Parola del Signore. Se ci pensiamo, le letture sono molto fuori dal nostro contesto culturale, diciamo così. La prima lettura sta parlando della legislazione di Israele. Intanto noi non siamo Israele come prima cosa, e allora uno potrebbe dire perché la leggiamo. Secondariamente perché il Deuteronomio, come già suggerisce la parola, seconda legge sarebbe, è un corpus normativo in cui non c'è distinzione tra la legge civile e la legge religiosa. Esattamente come nell'Islam oggi. Il Corano, ricordo che comunque è seguito da più di 1 miliardo di persone, quindi non si può dire che sia una famiglia giuridica, come si chiama, abbastanza insignificante, tutt'altro. Il contesto immediato è una comunità che non fa distinzione tra legge civile e legge religiosa, e dunque non fa distinzione tra la comunità dei credenti e la comunità dei cittadini. E dunque non fa distinzione tra coloro che interpretano la legge civile e coloro che interpretano la legge religiosa. Questo è possibile perché siamo in una società pre-cristiana. È stato Gesù, per la cronaca, che ha diviso le due cose. La prima, laicizzazione del diritto, scusate il tono vagamente professorale, ma intendo dire, d'altra parte le scritture ci insegnano anche a pensare, oltre che a pregare. A pensare alla nostra storia, alla nostra cultura. La laicità del nostro ordinamento giuridico deriva dal fatto che Gesù ha detto: date a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare. E infatti così ha rotto il cosiddetto monismo giuridico, che era proprio della società dei suoi tempi. Al tempo di Gesù la legge civile era anche legge religiosa, e coloro che interpretavano la legge civile, cioè scribi, la legge religiosa, cioè scribi e farisei, erano anche interpreti della legge civile. È la stessa cosa. Giuristi, teologi, perché non c'è differenza. Sostanzialmente è un testo intoccabile, sacro. Naturalmente per noi le cose sono cambiate, e sono cambiate proprio perché siamo cristiani. È a partire dal Medioevo che un certo Ivo di Chartres, che sarebbe quel signore che era figurato nell'affresco in basso a sinistra, con quella specie di pellicciotto addosso, quello lì è colui che ha, all'inizio del secondo millennio, distinto le fonti divine e umane. Lui chiamava diritto ecclesiastico, cioè di origine ecclesiastica, i papi, i concili, queste robe qua, cioè umane, li distingueva dal diritto divino, quello che, come dire, è emanato da Dio. E così è il padre dei canonisti, diciamo così. Il diritto canonico è la prima laicizzazione del diritto. Nel primo millennio le fonti sono ancora confuse. Quindi se noi oggi viviamo in un mondo laico, in una società laica, questo non è contro il Vangelo, ma è assolutamente secondo il Vangelo. E tuttavia possiamo riflettere questa pagina che abbiamo ascoltato all'interno di un fatto piuttosto significativo che mi ha molto fatto riflettere. Io, come voi, sono un cristiano e dunque il Vangelo è il Vangelo. Eppure noi abbiamo anche una fede laica, se ci pensate. Questa fede laica è la Costituzione, in fondo. Noi come cittadini ci rispecchiamo in quei valori. Sono rimasto molto colpito dal fatto che in Francia, come sapete, è stato costituzionalizzato il diritto all'aborto. C'era già una legge sull'aborto, ma costituzionalizzarlo significa blindarlo. Perdonate il tema, il tono vagamente professorale, ma insomma è la mia materia, e d'altra parte penso che, come vedrete, ci sia anche motivo per pregare questa sera. Come sapete, le Costituzioni, intese come testo normativo più forte della legge, appunto, ordinaria, quindi in grado di abolirla, la Corte Costituzionale serve per questo, sono state inventate alla fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio come correttivo all'abuso della legge che poteva esserci, cioè i totalitarismi. Infatti le prime Costituzioni sono quella tedesca. Il primo articolo dice: la dignità umana è inviolabile, e non lo dice mica per caso. Siamo dopo la Shoah, e pensate all'articolo 2 della Costituzione: possiamo dire serenamente la nostra fede laica, la nostra religione civile. La Repubblica riconosce, cioè non dà, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo, tanto come singolo quanto nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità. Sono testi bellissimi. La Costituzione quindi è nata nel dopoguerra. La parola esisteva prima, ma come, con il significato di una legge che blinda, una legge blindata, una specie di garanzia per tutte le altre, è nata nel dopoguerra. C'era stato un primo accenno durante la Repubblica di Weimar. Hans Kelsen, che era stato ministro della giustizia, o nonché un grande filosofo del diritto, l'aveva elaborata. Però prima ancora è stata pensata a metà dell'Ottocento da un prete cattolico, dal beato Antonio Rosmini, il quale per primo ha veramente enucleato l'idea di Costituzione. E non a caso, perché era un prete. E lui diceva questo: la persona umana è l'ordinamento giuridico sussistente, cioè la persona sta al di sopra della legge, e fare una Costituzione significa tutelare una persona, tutelare la persona. E allora capite perché ho subito come una specie di colpo, io che sono quasi, si potrebbe dire, non dico un fanatico, ma sono un innamorato della Costituzione. Non voglio fare cose retoriche tipo alla Benigni, la Costituzione più bella che ci sia, però è una signora Costituzione, molto bella sicuramente. Finché noi crediamo in quei valori, la Costituzione sarà uguale. Quando non ci crederemo più, la modificheremo. E infatti, per me è significativo che si costituzionalizzi una norma che garantisce il diritto all'aborto, tanto più che c'è già una legge che lo garantisce comunque. Noi potremmo discutere e fare tanti distinguo, però una legge c'è già e nessuno pensa di metterla in discussione, né qui né in Francia. E ma è significativo. L'hashtag con la quale molti hanno commentato è Mon corp, mon choix. Il mio corpo, ma forse mi ricordo male, mon corp, ma choix, il mio corpo, la mia scelta. Questa è l'ideologia. L'ideologia è non vedere le cose, perché tu vedi la tua idea. Non stiamo parlando del mio corpo, stiamo parlando del corpo di un altro. San Tommaso, il ciccione vestito di bianco che vedete sempre sull'affresco, molto più noto di Ivo di Chartres, d'altra parte, il ciccione lì vestito di bianco, e domani sarà anche l'anniversario della morte, il 7 marzo 1274, a Fossanova, qui vicino. C'è una bellissima... Il giorno dopo che mi sono laureato in filosofia su San Tommaso, effettivamente, sono andato in pio pellegrinaggio a Fossanova. C'è anche un ottimo ristorante, e sono stato più tempo al ristorante che non all'abbazia, ma questo è un altro discorso. E allora Tommaso, commentando Aristotele, cioè un pagano, oggi diremo un laico, Dice così: non ratio est mensura eum, sed potius è converso. Non è la tua ragione misura delle cose. Questa è l'ideologia. La mia ragione, la mia misura è la giusta misura, la misura di tutto. Ma il contrario, sono le cose che ti dicono se hai torto o ragione. Nella fattispecie non stiamo parlando del tuo corpo, ma stiamo parlando del corpo di un altro. Allora vedete, tutto questo discorso un po' professorale per dire che siamo figli di una cultura che ama la morte, una cultura che ama il conflitto. Una volta si diceva mors tua vita mea. Beh, è un po' lo stesso principio. Macroscopicamente lo vediamo sull'aborto, ma lo possiamo vedere in molte altre situazioni. Io sarò fissato, ma quando vedo i raider che girano con i borsoni della spesa sulle spalle, quelli che portano la cena in giro, Deliveroo, tutte queste cose qua, ma quelli lì non sono degli schiavi, non sono schiacciati in nome di un'economia che governa la persona, cioè anziché essere la persona a governare l'economia, è l'economia che governa la persona. Anticamente questo si chiamava la funzione architettonica del diritto. Oppure, se volete, i problemi bioetici. Il diritto deve limitarsi a rendere giuridicamente lecito, legittimo, quello che tecnicamente è fattibile. Cioè, governa la tecnica o governa il diritto? Cioè la persona. Perché, ritorniamo a Rosmini, la persona è l'ordinamento giuridico vigente. Vedi, Costituzione tedesca, Costituzione italiana. Allora capite che siamo al capolinea di una civiltà in cui il diritto viene invocato per uccidere la negazione del diritto. Perché se la persona umana, perché la persona umana è il diritto di avere diritti. Quando uso questa espressione mi riferisco, è stata Hannah Arendt che l'ha usata per la prima volta. E poi è stata ripresa, pensate, in una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1974, il giudice Brennan, ovviamente un cattolico, perché non ha mandato alla forca uno che legalmente se l'era guadagnata? Perché argomentava, una pena incide su una parte della vita di una persona, gli posso poi imporre un domicilio, gli posso limitare certe libertà, ma se io do la pena di morte gli tolgo il diritto di avere diritti, che non è un diritto come gli altri, è quello fondamentale, come noi diciamo che la Costituzione è la legge fondamentale, la Grundnorm di Kelsen. Allora vedete, ci fa bene pensare anche a pagine come questa del Deuteronomio. Noi siamo un popolo saggio e intelligente? Siamo un popolo figlio del conflitto, che erige il conflitto o la guerra, mors tua vita mea, a principio da tutti i punti di vista, etico, economico, eccetera, eccetera. Per proseguire, ha fatto molto riflettere, è tutto pubblico, non dico cose segrete, una professoressa della, è molto illustre tra l'altro, della Sapienza, l'abbiamo visto ieri al telegiornale, no? Tanto da provocare l'intervento della rettrice. Non ha fatto un sui social, i social è il nostro cinema personale, ognuno di noi può diventare una star del suo sistema. Anch'io nel mio piccolo c'ho il video del cappellano, c'ho il canale YouTube, vuoi che mi faccia prendere indietro? Non ho milioni di follower, però ho 2740, che non sono neanche pochi, e io sono molto contento. Non vado neanche a vedere i miei like, perché tanto quello ho detto e quello resta. Vi piace o non vi piace? Amen, è lo stesso. E comunque, ringraziando Dio, diciamo che ho una sufficiente autostima per non degradarmi di fronte a un eventuale ai dislike. Comunque, che però in genere non ci sono, devo dire, almeno me lo dicono, perché io non vado mai a guardare, anche perché non ho tempo neanche per respirare. Stavo dicendo, prima di tutte queste sciocchezze, che questa professoressa ha fatto, ha postato, adesso non so neanche come si chiami perché io non ho social, una specie di commento. Sapete che è morta Barbara, noi che abbiamo l'era in Moshe non dovrebbero far circolare questi nomi, Barbara Balzarani. Questa gentile signora ha ammazzato lei personalmente diverse persone. Il giudizio è di Dio, ma noi possiamo dire che ha ucciso lei delle persone. E questa esimia professoressa qui della Sapienza, ordinario di filosofia teoretica, quindi non una materia, diciamo così, che suppone persone particolarmente irriflessive, dice: abbiamo combattuto la medesima battaglia, io con il femminismo e tu con il terrorismo. Una persona, non dico docente di filosofia teoretica, ma potrebbe rendersi conto che così intanto fai un parallelismo tra il terrorismo e il femminismo. E infatti è vero, perché tutti gli ismi, tutti, dal papismo al maschilismo, all'antropocentrismo e a tutti quegli ismi che volete mettere, sono appunto un'ideologia. È la mia ragione che si pensa in opposizione alla tua. Il femminismo è: noi donne siamo per principio contro voi uomini, e voi, il principio è la guerra. E dimentichiamo che il principio delle nostre relazioni dovrebbe essere la comunione, o no? E allora ci stupiamo se dopo esce un mondo di competitività di cui frutti sono il bullismo, la solitudine dei giovani. I ragazzi stanno con i ragazzi da tanti punti di vista e le ragazze stanno per conto loro, eccetera, eccetera. E i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sono sempre più ricchi. Allora, ti insegnerà a trasgredire i precetti, ti insegno a trasgredire il principio della vita degli altri. Perché in fondo ti rimpiango, io non la rimpiango, semplicemente è nelle mani di Dio e a me non interessa più. Altrimenti, sempre per proseguire nella nostra filosofia teoretica di bassa lega, perché non mandi anche un messaggio di solidarietà a quelli che hanno ucciso Matteotti, per dire, che hanno fatto la stessa cosa che ha fatto la Balzarani? Ma sono io cretino o dovrebbe essere una cosa un po' evidente? La domanda: siamo un popolo saggio e intelligente? Quando la parola, che è questa cosa tipica dell'uomo, che è nata per comunicare, nota che in greco logos significa parola e ragione, è la stessa cosa. Ed è significativo. Gli animali non hanno né l'uno né l'altro, hanno segnali, ma è un'altra cosa. Quando la parola, che è l'apertura alla comunicazione, diventa l'apertura al delirio. Il delirio è la parola compresa soltanto da chi la dice, l'ideologia. In greco sarebbe idiozia. Idiotes è la persona chiusa nel suo privato. E allora siamo una generazione, un popolo saggio e intelligente o un popolo di idioti? Secondo me di intelligenti ce n'è pochi. Allora domando e dico: se io so queste cose, non sarò mica l'unico a saperle, immagino, non ci vuol tantissimo, perché non sentite nessuno che le dice? Perché hanno paura. E allora vedete, preghiamo per l'Occidente, un popolo di idioti. Chiediamo che il Signore susciti uomini e donne intelligenti e coraggiosi, e saremmo noi, San Paolo dice che Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di sapienza e di forza. Con questo noi non combattiamo le crociate, a parte che nella storia le abbiamo perse tutte, quindi meglio non combatterle. Secondariamente, perché la verità si difende da sola. Ma uomini e donne, che dovreste essere voi? Massimamente i vescovi e i preti. Estendiamo un velo pietoso, che dicano e che ci richiamino la sapienza, che è Gesù Cristo e la persona fatta a immagine e somiglianza di Dio. E perciò il centro è la norma suprema di tutte le altre norme.